Signore sia con voi. Dal Vangelo, secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dargli il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
Oggi festa solenne della Santissima Trinità. È un momento, dicevo inizialmente, di ricapitolazione. Per sé, quando si dice Trinità, Trinità Santissima, si intende il mistero di Dio, e come dire allora la festa di Dio, ma un'affermazione così è un po' una sciocchezza. C'è qualcosa di curioso nel mistero di Dio, per cui è uno e tre persone in comunione. Qualche volta, usando questo linguaggio, restiamo un po' disorientati e qualche volta sembra che si tratti soltanto di parole che valgono in una teoria riservata ai teologi e al loro linguaggio. In realtà, vedete, e mi sembra il momento di sviluppare molto brevemente alcune riflessioni che, per quanto mi riguarda, ci aiutano veramente nel momento in cui si tratta di celebrare il mistero di Dio, renderci conto di come siamo interpretati noi, di come siamo rivelati noi a noi stessi, là dove il mistero di Dio si è rivelato, per quello che abbiamo ricevuto attraverso tutto un itinerario mediante il quale Dio ha detto la sua, e fino al momento, nella pienezza di quella storia di rivelazione che è la storia della salvezza, quella pienezza che si è realizzata nella incarnazione della parola di Dio, il Figlio fatto uomo, e quindi l'effusione dello Spirito Santo. Ecco, vi dicevo, se ci teniamo tanto, ed è una manifestazione che in maniera inconfondibile caratterizza la nostra professione di vita cristiana, se ci teniamo tanto a presentarci e identificarci nel nome della Santissima Trinità, non per niente poco fa all'inizio della nostra celebrazione ci siamo salutati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete il linguaggio della Chiesa e del popolo cristiano, il linguaggio mediante il quale ci identifichiamo e ci riconosciamo, fa immediatamente appello sempre alla Santissima Trinità. Ma vedete, è il mistero di Dio che si è rivelato, possiamo parlarne perché si è rivelato a noi, non perché Dio è un'idea nostra. ma vi dicevo quel che mi sembra importante considerare è che nel suo rivelarsi il mistero di Dio ha rivelato noi a noi stessi. Mi spiego. Vedete, abbiamo ascoltato un brevissimo brano evangelico tratto dal Vangelo secondo Giovanni in occasione di una conversazione tra Gesù e un personaggio di nome Nicodemo. E in quel contesto Gesù dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. E quel che segue, perché chiunque crede in lui non sprechi la propria vocazione alla vita, ma abbia la vita eterna. Dunque, vedete, Dio ha tanto amato il mondo, e questa è un'affermazione fondamentale. È Gesù che sta conversando con Nicodemo, ma questo vale sempre per tutti e vale per noi. Tutto quello che esiste, ecco il mondo, una parolina piccola piccola, ma che dice poi tante cose, e tante volte ci rendiamo conto che usando questo stesso vocabolo intendiamo cose che non sempre sono le stesse, qualche variazione, ma intanto vedete tutto ciò che esiste, e tutto ciò che esiste nel creato, e tutto ciò che avviene nel tempo della storia è mondo. E mondo, vedete, esiste il mondo, è il contesto nel quale gli eventi della storia si svolgono, perché Dio ha amato. Dunque, vedete, questa è un'affermazione fondamentale. La sorgente di tutto sta in una volontà d'amore che è il segreto intimo e profondo di Dio, ma un segreto che si è presentato a noi attraverso la creazione dell'universo, attraverso gli eventi di una storia che si sviluppa nel tempo. Ed ecco, un'affermazione così certamente ci aiuta a trovare in maniera determinante qual è la nostra collocazione in questo contesto, in quanto anche noi siamo creature, e creature che ci siamo, esistiamo, siamo al mondo e viviamo nel tempo della storia umana perché siamo coinvolti in una relazione d'amore. Questo è fondamentale, questo è primario, questo è un dato che precede qualunque nostra riflessione, qualunque elaborazione mentale, qualunque pensiero che possiamo avere a riguardo di Dio, chi è, cosa fa, dove sta e perché. Dio ha tanto amato il mondo. E qui, vedete, di seguito subito, come già abbiamo intuito e io stesso già vi suggerivo, questo amore di Dio è manifestazione di una sorgente di vita che è il suo segreto. Quella volontà d'amore è la volontà d'amore che scaturisce da pienezza inesauribile, da una fecondità sovrabbondante nella vita. Perché qui, vedete, Gesù parla del figlio unigenito, l'espressione che ritorna tante volte, anche nel credo lo ripeteremo poco fa, unigenito. Unigenito, vedete, è un aggettivo che rimanda a una generazione, a una fecondità, a una sorgente di vita. Dunque il mistero di Dio che per un puro motivo d'amore è origine di tutto ciò che esiste, di tutto ciò che avviene, è sorgente di vita. E tutto quello che esiste dunque nel mondo, e tutto quello che avviene nel corso della storia umana, stando alla sua volontà d'amore, tutto è convogliato in una prospettiva che genera vita. E la vita, vedete, nelle diverse gradazioni, nelle sue diverse espressioni, forme di vita primaria e poi sempre più complessa, fino a quella vocazione alla vita che riguarda proprio noi in quanto esseri umani, laddove, vedete, determinante, e qui è una seconda affermazione che è fondamentale, che direttamente ci riguarda proprio in rapporto al mistero della Santissima Trinità. si rivela il mistero di Dio, la siamo rivelati a noi stessi. Quando qui Gesù dice affinché chiunque crede in Lui non sprechi, non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dove? Vedete, parlare di fede non significa parlare di un particolare esercizio dell'intelligenza umana che si arrende dinanzi a un mistero. E questo è un discorso che ha senso nel suo contesto, ma qui, vedete, parlare di fede significa esattamente rimarcare quella caratteristica che è prerogativa unica e inconfondibile di noi in quanto esseri umani, per cui nella nostra vocazione alla vita, gli esseri viventi nell'universo ai vari livelli, dalla vita nelle forme più semplici, vi dicevo, e poi la vita vegetale, la vita animale, eccetera, eccetera, ma la nostra vocazione alla vita in quanto esseri umani ci conferisce quella prerogativa unica e veramente meravigliosa che è la libertà di corrispondere, la libertà di aderire, la libertà di essere coinvolti in quella manifestazione d'amore con una corrispondenza d'amore. E vedete che la fede di cui parla Gesù qui è esattamente l'atto o l'esercizio per eccellenza della libertà. La fede è l'espressione più matura e più intensa e più autentica della nostra libertà in quanto esseri umani. Nessun'altra creatura è dotata di questa prerogativa, per cui nella nostra vocazione alla vita siamo in grado di rispondere liberamente e dire libertà proprio perché siamo inseriti in quella relazione d'amore che è impostata da colui che è il protagonista della vita, da colui che ha espresso quella misteriosa ma sovrabbondante fecondità nelle relazioni che costituiscono il suo intimo, la sua vita profonda. Ed ecco la nostra vocazione alla vita in quanto siamo dotati di una libertà. Qui è la fede, la libertà di una risposta che ci consente di corrispondere. Anzi, vedete che questo modo di intendere le cose serve a caratterizzare in maniera inconfondibile quello che vuol dire essere persona. Noi usiamo comunemente questo vocabolo. Una persona, sì. Vedete, una persona non è quella scritta che sta sulla carta d'identità, o una persona non è neanche un numero che si è prenotato per una visita in ospedale. La persona è quella creatura che è dotata di libertà. E di libertà, vedete, come risposta a un dono d'amore ricevuto, a un'iniziativa d'amore, alla gratuità di quella iniziativa d'amore. Chi crede in Lui non spreca la vocazione. Allora, vedete, parlare di delle persone divine nel mistero della Santissima Trinità significa, vedete, parlare di come rivelandosi Dio a noi ci ha rivelati a noi stessi. Cosa vuol dire per noi essere persone umane? Sì, ma non ci sono persone animali, ci sono persone umane, ci siamo noi, e quelle caratteristiche, vedete, che conferiscono alla nostra realtà di esseri umani una possibilità che è unica nel contesto di tutto il creato, per cui siamo abilitati a corrispondere a quella volontà d'amore a quel livello, in quella dimensione, in quella particolare pienezza che è la risposta di una vocazione alla vita che si apre alla totalità delle relazioni, così come nel mistero di Dio tutte le relazioni sono custodite in quella sorgente. Ecco che esattamente questa comunione nella vocazione alla vita che Dio stesso ha voluto condividere con l'essere umano, la persona umana. E qui vedete la dignità straordinaria della persona umana, come in tanti modi noi siamo portati spesso a banalizzare le cose. E d'altra parte vedete che se nella storia della Chiesa, nella storia dell'evangelizzazione c'è stata tanta fermezza e tanto coraggio nel ribadire il valore di quel linguaggio per cui parliamo di Dio, tre persone in unità, tre persone e un unico Dio. E vedete, questo non è una fantasia dei teologi, questa è l'espressione suprema di una certezza conferisce alla storia dell'umanità un segnale, inserisce nella storia umana un segnale prezioso, il valore di ogni persona umana. Il valore di ogni persona umana, vedete, in quanto ogni essere umano è chiamato a quella libertà che gli consente di corrispondere alla inesauribile, eterna, piena, feconda volontà d'amore che è il mistero di Dio. Ecco la persona, e ogni persona, e ogni essere umano. E qui vedete, se si insiste nel proclamare il mistero della Santissima Trinità, mistero, certo, ma vedete, questa stessa insistenza coincide con il riconoscimento e la necessaria sottolineatura e l'insistente testimonianza circa il valore di ogni persona umana, in quanto è chiamata ogni persona umana a quella corrispondenza, a quella risposta, a quella pienezza della vita. E qui vedete anche naturalmente il dramma di cui tutti siamo consapevoli, perché questa libertà è esposta a delle contraddizioni, è esposta a degli abusi, è esposta a un fallimento. Questo fallimento si chiama peccato, come sappiamo bene, e ne facciamo tutti esperienza, ne sappiamo qualche cosa in noi e per le conseguenze che ci riguardano tutti insieme. La libertà umana è esposta al rischio, ed è un rischio sperimentato, di tradursi in una negazione della vita. La libertà umana come scelta di morte, il peccato. Lo dicevamo, o lo dicevo io a modo mio, e ne parlavamo insieme con in altre occasioni, è sempre una scelta di morte, è sempre una negazione della vocazione alla vita. Il peccato è sempre una negazione di quella relazione gratuita, quella risposta a un dono d'amore che giunge a noi attraverso il creato, attraverso gli eventi, attraverso la presenza di tutte le altre creature di Dio. E quindi qui vedete, Gesù dice, ecco, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo. Ecco come il mistero di Dio, vedete, ci è venuto incontro per ribadire il valore di quella sua gratuita volontà d'amore che sta all'origine di ogni cosa e all'origine di ogni evento, e quella volontà d'amore che è originaria, che è primaria, che è dotata di una inesauribile fecondità, contiene in sé anche quello sviluppo drammatico per quanto riguarda la nostra condizione umana della relazione con noi, per cui il mondo non è condannato, il mondo è il mondo, vedete ancora una volta questa piccola parola che dice tante cose, il mondo è creato, ma la storia umana, e nel mondo la nostra libertà umana, la nostra libertà corrotta, la nostra libertà abusata, la nostra libertà tradita, la nostra libertà trasformata in volontà che rifiuta la vita e sceglie la morte, il peccato. Ebbene, il mondo è recuperato. Vedete, se noi ci siamo è perché Dio si è rivelato nel corso di una storia della salvezza. E nel cuore della storia della salvezza che è giunta fino alla pienezza dei tempi, il Figlio che nella sua carne umana è morto ed è risorto, e lo Spirito Santo è fuso su di in modo tale che tutto della nostra miseria umana venga convogliato lungo la strada che il Signore Gesù ha aperto per noi. Ed ecco, vedete, se noi continuiamo a salutarci nel nome della Santissima Trinità, continuiamo a fare di questa, come adesso ripeteremo nel Credo, proprio l'espressione suprema della nostra fede, della nostra vita nuova, della nostra vita di cristiani, non è per soddisfare una curiosità intellettuale, ma è perché è proprio nella rivelazione del mistero profondo di Dio che noi scopriamo come siamo rivelati a noi stessi, come siamo inseriti in una sovrabbondante, inesauribile ricchezza d'amore che passa attraverso tutta la creazione, e come siamo chiamati a assumere consapevolezza, pienezza di coscienza, corrispondenza, libertà, la libertà della persona umana, a rendersi conto di come siamo davvero persone, non più semplicemente esseri viventi di livelli inferiori, che partecipano anch'essi di un unico grande disegno di misericordia e di bellezza, ma è la nostra libertà di persone umane, e questa libertà maturata ormai come consolazione nell'intimo per come siamo condotti a scoprire che anche il tradimento della nostra stessa vocazione alla vita e la negazione della nostra libertà autentica ci ripone ancora e ancora e ancora, ci ripone dinanzi a quel mistero che continua a offrirsi a noi nella inesauribile gratuità della sua volontà d'amore che salva il mondo. Ed ora alziamoci. Preghiamo insieme.